Siamo molto contenti di poter avere la presenza di Gesù nascosto nell'Eucaristia così vicina a noi. Tutte le volte che adoriamo l'Eucaristia, noi vogliamo dire col cuore, anche a volte lo diciamo col canto, quelle parole di San Tommaso nell'inno Adoro te devote, no? E gustus tactus gustus inte fallitur, cioè i nostri sensi esterni, il gusto, il tatto, la vista, si sbagliano, no? Quindi anche quando riceviamo l'Eucaristia nella comunione, quando la contempliamo nell'ostensorio o nell'apisside, o quando il sacerdote ce la mostra durante la messa, facciamo un atto di fede, crediamo, non crediamo a quello che ci dicono i nostri sensi, che ci dicono pane, ma crediamo al tuo verbo di verità, che è molto più vero, no? Quindi questo è il mio corpo, ha detto Gesù, questo è il mio sangue, e davvero il Signore, crediamo che è presente in un modo nuovo, misterioso, reale, sostanziale, sotto le apparenze del pane e nella messa anche del vino. Per cui noi comprendiamo e ti chiediamo di comprendere sempre di più quello che accade nella vita dei santi, che si accorgono e ti ringraziano infinitamente perché si sentono la tua presenza come un dono speciale, specialissimo, che costituisce la loro forza. Anche per noi è così. Questo anche, in questo modo noi comprendiamo ancora meglio, contemplando la tua Eucaristia, come tu ci hai amato, come tu ci ami. Ci ami non solo, come poi avremo forse modo di riflettere ancora un po', donandoti sulla croce, donando la tua vita in quel senso, perdendola per noi, no? Ma facendo in modo che questo sacrificio perenne a te gradito, a Dio Padre gradito, possa essere continuamente ripresentato sui nostri altari. Si usa questa parola, che è la più adatta, no? È l'unico eterno sacrificio che ha abolito tutti i sacrifici antichi, quello di Gesù che si offre al Padre e che i sacerdoti della Nuova Alleanza ripresentano sull'altare. E non solo, ma tu hai inventato questa tua presenza eucaristica anche per darci il nutrimento. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, il corpo di Cristo offerto per noi, immolato, e allo stesso tempo alimento di noi. Quindi tu, Gesù, nell'ultima cena sei come il padre della famiglia che spezza il pane e lo distribuisce come segno anche di unità familiare, il grande pane che viene spezzato dopo aver benedetto il Signore che ce l'ha regalato. E sei anche un po' come la madre che prepara il cibo per i suoi familiari e quando sono ancora piccoli, appena nati, proprio gli dà cibo da se stessa, no? E durante tutta la gestazione diventa lei stessa, il suo corpo diventa nutrimento del figlio, e così gli dà la forza per poter crescere e per poter nascere e per poter andare avanti nella vita. Tu, Gesù, hai pensato di mettere insieme la rappresentazione del tuo unico sacrificio a cui tutti siamo chiamati a partecipare lungo la storia della Chiesa, no? Tutte le generazioni sono chiamate a partecipare, a stare sotto la croce come stava sotto la croce Maria, nostra madre, e quelle altre donne, e alcune erano madri di apostoli, e poi c'era Maria Maddalena, e poi c'era Giovanni, il discepolo amato. Tutti noi chiamati a partecipare nello stesso modo, sotto la croce, alla tua donazione. E noi, quindi, contemplando l'Eucaristia, perché la tua presenza rimane, quindi l'Eucaristia per la Chiesa non è solo sacrificio, ma è anche presenza, e poi quando noi la riceviamo diventa comunione con Cristo, di ciascuno di noi, diventiamo una sola cosa con Lui, e quindi sacrificio, presenza e comunione. Noi vogliamo oggi, nella linea di quello che stiamo meditando in questi giorni, contemplare la tua presenza, Gesù, nell'Eucaristia, l'invenzione di questo sacramento d'amore, proprio nell'ottica di comprendere un po' di più come tu ci hai amato, perché così dobbiamo poterci amare anche noi. E tu ci hai amato donandoci tutto te stesso nell'Eucaristia. No, non solo nell'Eucaristia, ma nell'Eucaristia c'è in qualche modo il culmine del tuo donarti a noi. Del tuo donarti a noi. Se noi riflettiamo e pensiamo alla nostra comunione, che avviene normalmente durante la messa, al termine, ecco, della liturgia eucaristica, veramente riceviamo te. D'altra parte tu lo avevi promesso, no? Nel Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, che era già stato raccontato da San Paolo e poi dai primi tre Vangeli, quelli che noi chiamiamo i sinottici, no? Matteo, Marco e Luca. E anche perché Giovanni aveva dedicato tutto il sesto capitolo, quello che noi oggi chiamiamo il sesto capitolo, il Vangelo non è diviso in capitoli originariamente, ma al discorso eucaristico, al discorso sul pane di vita di Gesù. E è un discorso lungo, bellissimo, da meditare tutto quanto, anche pieno di contrasti, perché non ti capiscono, perché non... veramente è un discorso duro. Però non ti credono, alcuni sì, i tuoi discepoli più vicini. Tu sveli che sarai il pane disceso dal cielo, e dopo averli preparati con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, avevano la possibilità di credere che se tu potevi fare quello e altri prodigi, la tua parola era vera, no? E sono continue domande, obiezioni, che anche permettono a Gesù di dire cose molto sublimi su questo dono di sé che lui ci fa, il dono pieno dell'amore, no? La totalità di sé. E ad offrirsi sempre sui nostri altari, a nascondersi sempre nei nostri tabernacoli, a nutrire sempre il nostro corpo e la nostra anima. Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. E rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero, lo mette al presente, vi dà, adesso, per sempre. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Non capiscono tanto, tanto che gli dicono, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete mai. E però Gesù si rende conto che non credono e quindi glielo dice. Però i giudei si mettono a mormorare contro di lui perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano, costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire sono disceso dal cielo? È un caso diverso ma simile a quello che avevamo citato questa mattina a Nazareth. Gesù rispose loro, non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non leggo tutto il Vangelo, leggo solo alcuni brani, no? In verità io vi dico, chi crede alla vita eterna, io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti, questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Sono parole grandissime, sublimi, c'è tutta la premessa dell'eternità. Infatti noi cristiani abbiamo, noi cattolici crediamo nell'Eucaristia come pegno della vita futura, come seme che dà frutto nell'eternità, come anticipo della resurrezione. E Gesù, non solo c'è questa partecipazione alla tua resurrezione quando riceviamo l'Eucaristia, ma addirittura sei molto ambizioso per ciascuno di noi. Vuoi risolvere profondamente il problema dell'umanità di sempre, no? Che fine faremo, no? Che cosa sarà di noi? E l'ultima nemica, che è la morte, come dice San Paolo, che anche lei sarà sconfitta, però in qualche misura è già sconfitta dalla resurrezione di Cristo e dall'Eucaristia che noi riceviamo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Allora, senz'altro noi sappiamo che il Signore poi arriva per strade diverse anche a coloro che non conoscono l'Eucaristia, a coloro che non l'hanno conosciuta, però se hanno il cuore limpido e pronto, il Signore sa che la riceverebbero se potessero. E poi comunque appunto il Signore ha la sua strada per cercare di portare tutti alla salvezza. E allo stesso tempo non si ferma di fronte all'aspetto, come dire, Gesù sa meglio di noi che in quel momento sta parlando a un piccolo gruppo di persone e poi il Vangelo per diffondersi ci metterà tempo, anche se dobbiamo sentire l'urgenza, no, di diffonderlo e anche la gioia, come dice il Papa Francesco, il gaudio dell'Evangelio, lo zelo per portare Gesù a tutti i popoli e anche a tutti i cuori. E fra l'altro sappiamo che ecco, il culmine dell'unione con Cristo è proprio l'Eucaristia, e allo stesso tempo l'Eucaristia è anche medicina per tutti i nostri mali, anche per purificare i peccati veniali, no? Sappiamo che dobbiamo gli altri peccati, insomma, chiedere perdono prima al Signore, però poi l'Eucaristia brucia con la potenza del suo amore, con qualunque peccato veniale che possiamo aver commesso. Quindi, e poi ci dà la forza per vivere la vita di Cristo. Insomma, l'Eucaristia contiene l'autore della grazia, quindi è il culmine anche di ogni apostolato, è la pienezza di ogni vita spirituale. La messa, in particolare l'Eucaristia celebrata, è la radice, il centro di tutta la nostra vita. Noi portiamo alla messa, no? Tutte le nostre vite, tutti i nostri lavori, tutte le nostre gioie, tutti i nostri sentimenti, tutto quello che vogliamo donare a Dio, e da lì prendiamo la forza per portare Cristo in tutti gli ambienti, per vivere da cristiani in ogni situazione. Giovanni Paolo II, quando era molto devoto dell'Eucaristia, e anche dell'Eucaristia proprio che adorava, no? Quando vedeva un tabernacolo si fermava, e poteva fermarsi lì anche molto a lungo, tanto che chi organizzava le sue uscite, i suoi viaggi, alla fine stava attento ad evitare che potesse intravedere una nuova cappella, perché faceva saltare tutto il programma, no? Perché se vedeva l'Eucaristia si metteva in ginocchio e si astraeva nell'orazione, così come raccontava uno dei suoi ultimi segretari, che voleva inginocchiarsi davanti allo stensorio delle processioni del Corpus Domini a Roma, anche quando non ce la faceva più. Poi dovettero proprio fare di tutto per, ecco, rimetterlo seduto, perché non riusciva a stare in ginocchio, ma lui insisteva, e ha potuto celebrare la messa pochi istanti prima di morire, l'ultima messa concelebrata nella sua stanza, la messa della Domenica della Divina Misericordia, ha celebrato come ultima messa prima di morire. E quando venne a Verona mi colpì una frase che disse nel discorso dell'Arena ai giovani, che raccontò di episodi di persone lontane da Dio, e anche intellettuali o scienziati, che magari non riuscivano ad arrivare a Dio attraverso il ragionamento. Però poi, diceva lui, poi andavano alla confessione, andavano all'Eucaristia e avevano trovato la fede. Mi ricordo che questi anche erano episodi che erano successi anche a San José Maria, no? Che ci può essere quella fede iniziale, quel fidarsi di chiedere perdono a Dio dei propri peccati, proprio perché noi non lo troviamo, no? E allora quella richiesta di perdono, quell'atto di umiltà, permette alla grazia di Dio di invaderci, e poi l'Eucaristia rafforza questa conversione avvenuta nella confessione. Questo per dirvi che a volte la conversione può essere anche un lunghissimo cammino, altre volte può essere anche un cammino un po' improvviso, una grazia molto grande, un incontrare Gesù nel sacramento del perdono e in quello dell'Eucaristia. E quando Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue e rimane in me e io in lui, usa, la traduzione italiana è diversa, lo stesso verbo che che i due discepoli all'inizio del Vangelo dicevano: Signore, dove rimani? Dove dimori? Lo traducono lì. Quindi io vedo in questo come una risposta: sapete dove abito davvero? Abito dentro di voi. Voi siete la mia casa. Il vostro cuore è la mia casa, il vostro corpo è la mia casa. Io abito in voi che mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. E infatti poi andando avanti anche lui insiste, rimanete, nel mio amore, come il tralcio rimane unito alla vite, dimorate nel mio amore come io dimoro nel Padre. Allora chi dimora in me fa molto frutto. E il frutto, tutto il frutto spirituale, il frutto anche negli altri, quindi diciamo di tipo missionario, apostolico, evangelizzatore, che può venire dalla nostra vita, tutto deriva da Gesù, dalla sua grazia, dall'azione dello Spirito Santo e quindi dall'Eucaristia. A volte si sente raccontare, no? Anche recentemente ho sentito raccontare una parrocchia da cui sono venute molte vocazioni, in una certa parte del mondo. E raccontavano che il parroco diceva: il segreto è adorazione continua. Allora, Gesù può suscitare lo stesso persone che si dedicano a lui, però perché lo fa così? Perché vuole farci capire che tutto viene da lui, no? E come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia a me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Così anche colui che mangia me vivrà per me, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre. Quando noi Gesù ti mangiamo o ti adoriamo o assistiamo alla tua messa in qualche modo, soprattutto quando ti mangiamo, si realizza in noi un'unione con te simile a quella, lo dici tu, che c'è fra te e il Padre. È una realtà molto profonda, in effetti quando leggiamo la storia, il racconto, no, dei due discepoli di Emmaus, che Gesù si avvicina a loro e fa la strada con loro e li ascolta nelle loro sofferenze, nelle loro sofferenze. Non è detto che stessero allontanandosi per questo motivo, no? Magari dovevano andare al lavoro. Ciascuno di voi che va al lavoro il lunedì mattina, perché quello era il primo giorno della settimana. Dopo il sabato, quello che oggi è per noi il lunedì mattina. Magari avevano da fare a Emmaus. Non è detto che andasse, senz'altro erano scoraggiati, c'era stato un grosso problema. Ma quando noi andiamo al lavoro o quando torniamo dal lavoro e magari il lavoro non è andato come noi volevamo, allora. E Gesù ci dice con questo episodio, possiamo raccontarglielo. Poi nel raccontargli tutti i nostri guai, lui ci può dare la luce per comprenderli. Cercheremo di venire davanti al tabernacolo per fare questo. San José Maria dice, quando hai un problema vai davanti al tabernacolo e raccontagli, Signore, mi succede questo. E allora subito viene la luce o perlomeno la forza per portare quella difficoltà. E però dopo l'orazione, dopo il dialogo con Gesù, dopo il, che illumina, noi gli diciamo come i discepoli di Emaus, resta con noi. Ecco, questo avviene alla sera, no? E perché si fa sera. E poi nel parlare con lui lo riconoscono allo spezzare del pane. È un gesto che in qualche modo misteriosamente richiama l'ultima cena, richiama comunque un gesto in cui Gesù si fa riconoscere. È bello che tu, Gesù, abbia voluto farti riconoscere nel gesto dello spezzare il pane. Come a dire, io scompaio dalla vostra vista, e poi scompare, ma rimango nel pane. E voi nel pane avete con me una comunione così forte che siete in grado di mettere in pratica quello che vi ho spiegato con la mia parola. La parola è il pane, l'orazione è la messa, il dialogo è l'Eucaristia. E infatti questi, ecco, si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Gesù ci dà la forza anche di confidarci con sincerità tra di noi e poi di sostenerci vicendevolmente, di affrontare la sera senza più paura, le tenebre senza più paura. Partirono senza indugio, fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Noi chiediamo a Gesù di continuamente di darci questa grazia di riconoscerlo nello spezzare il pane e di vederlo anche se scompare dalla nostra vista, anche se non lo vediamo con gli occhi del corpo, e di rispondere con l'amore di riceverti, con l'amore di custodirti dentro il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra anima. Di dare spazio alla tua presenza, alla tua parola, e poi di tenerti con noi lungo tutta la giornata, lungo tutta la settimana. E poi di imparare, e questo tuo donarti a noi completamente del tutto è uno dei modi più forti che tu hai di amarci. Amatevi come io vi ho amato. E questo diventare pane per gli altri, diventare, ecco, lasciarci un po' mangiare, sempre con buon senso, e da coloro che hanno bisogno di ricevere da noi affetto, istruzione, aiuto, amore, e insomma, educazione, vita. Anche la Madonna, pensiamo, no, che sicuramente ha ricevuto l'Eucaristia, e forse l'ha ricevuta proprio da Giovanni, quel discepolo che le è stato affidato come figlio. Devono essere state molto commoventi le prime comunioni della Madonna, no? Forse lei più di chiunque altro è riuscita a vivere l'intimità con Gesù attraverso l'Eucaristia. Noi le chiediamo di condurci per mano alla messa, alla comunione, alla devozione eucaristica, a trattare bene Gesù in tutti i tabernacoli della terra, a salutarlo, a ringraziarlo, a chiedergli tutto quello di cui abbiamo bisogno.